Ciao, benvenute a tutte e a tutti. Oggi abbiamo il piacere di avere ospite Sara Hejazi, ricercatrice del Centro di Studi Religiosi della Fondazione Bruno Kessler. E Sara si è occupata soprattutto del rapporto tra tecnologia, stili di vita e religioni, con un focus particolare sull'Islam. E oggi parleremo soprattutto della sua ultima pubblicazione, Il senso della specie, perché la cultura planetaria è il destino dell'umanità, edito da Erickson nel 2021. Il libro affronta temi, come vedremo, molto grandi, ma anche in un certo senso molto piccoli, nel senso che sono molto ancorati anche nel nostro quotidiano. Allora, ciao Sara, intanto.
Ciao Bernardo, grazie di questa iniziativa e di questo invito.
Allora, partiamo dal titolo. Cosa intendi per cultura planetaria? E in che modo si distingue da concetti simili come per esempio quello di globalizzazione?
Allora, la cultura planetaria è una sorta di, diciamo, frame culturale a cui più o meno la nostra specie, ormai siamo oltre 8 miliardi, può rifarsi, nel senso che concretamente significa che i nostri stili di vita, così come anche per certi aspetti i nostri valori, le nostre aspirazioni, il modo in cui concepiamo proprio il vivere su questo pianeta si stanno somigliando sempre di più. E perché è diverso dalla globalizzazione? La globalizzazione intendeva la circolazione di conoscenze, beni e persone da un angolo all'altro del pianeta, spinti dal mercato globale. Questo è qualcosa di diverso, è qualcosa che fa un pochino un salto in avanti e che ci porta proprio a una sorta di, appunto, sistema culturale che diventa veramente onnicomprensivo. E quindi questa è un po' la differenza.
Ottimo. E credi che ci sia una contraddizione tra queste forze omologanti, diciamo, che di cui parli, quindi che fanno somigliare le culture sempre di più, e invece la permanenza o anche il rafforzamento delle specificità culturali?
Allora, sai, il fatto di somigliarci sempre di più non significa per forza che questo non implichi dei conflitti e che le culture, in un certo senso, alcune forme culturali resistono. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che in linea di massima questo frame che abbiamo più o meno un po' descritto rimane, no? Facciamo un esempio concreto. Adesso tutti quanti noi, per esempio, da tutte le parti del mondo, in tutte le parti del mondo, se stiamo male ci curiamo, cioè cosa vuol dire? Ci curiamo ricorrendo alla medicina, quindi se ho un infarto difficilmente sceglierò o preferirò, no, essere lasciato morire per la strada piuttosto che mettere un bypass, no? E il modo in cui ci curiamo, per esempio, è diventato identico in tutte le parti del mondo, così come anche per esempio il modo in cui veniamo al mondo, come nasciamo. Nasciamo ormai per la stragrande maggioranza negli ospedali e questo ha fatto sì che siamo riusciti a superare uno dei grandi scogli di sopravvivenza della nostra specie, che era appunto la morte in culla, la morte infantile. Dopo, per esempio, un'altra cosa in cui ci somigliamo sempre di più è il fatto che in qualche modo siamo influenzati dalla presenza di questa grande strumento di astrazione che è il denaro, no? E quindi il denaro accomuna l'aspirazione al denaro e l'aspirazione al poter ottenere dei beni attraverso il denaro è un'aspirazione ormai globale. E questo è un dato di fatto. Questo non vuol dire che non ci siano, diciamo, forme conflittuali e resistenze culturali, ma sono resistenze che a mio avviso sono spinte più da un'appartenenza narrata che non effettiva. Facciamo un altro esempio concreto, cosa stiamo dicendo? Prendiamo il caso dell'Iran, che è un ambiente che conosco molto bene, se ne sta parlando tanto in questi giorni per le proteste che attraversano il paese, e mi viene in mente come l'Iran sia qualcosa di molto diverso culturalmente, perché è una repubblica islamica, però allo stesso tempo il modo in cui di fatto è organizzato non è così diverso dal resto delle società del mondo. Per esempio, in Iran c'è una disuguaglianza sociale ed economica fortissima e non è vietato arricchirsi molto di più della maggior parte della popolazione. Non è vietato, per esempio, speculare dal punto di vista economico, non è vietato fare prestiti e avere appunto dei, come si dice, forme di, insomma, credito e debito, eccetera. Quindi in tutto e per tutto il sistema, lo stile di vita iraniano è uguale a quello di qualsiasi altro paese, anche quello dell'Italia, perché no? La differenza però è una cornice, cioè l'Iran si vuole narrare ancora come un paese dove la religione è quella che guida le scelte. Di fatto però, se si osserva, non è così, non è appunto veramente la religione che guida le scelte. Allora questo un po' ci fa pensare come anche i conflitti e le resistenze non siano altro che attaccamenti a delle identità che però non sono veramente esplicitate poi negli stili di vita, nei comportamenti.
E accennavi appunto a queste forze che hanno guidato il processo di diffusione della cultura planetaria, no? E quali sono queste forze? E credi che ci sia spazio per un mutamento in questo senso?
Allora, le forze che hanno caratterizzato la cultura planetaria sono forze abbastanza recenti. Noi per 150.000 anni come specie abbiamo vissuto sopravvivendo, no, e organizzandoci in forme abbastanza variegate, però quasi sempre legate, no, a un equilibrio con l'ambiente che ci ha ospitato. Se ci siamo stanziati in mezzo ai ghiacci, ci siamo adattati a quel tipo di ambiente; se ci siamo stanziati nel deserto, viceversa, ci siamo adattati all'ambiente desertico, e siamo andati avanti così. Soltanto negli ultimi 400-500 anni c'è stato un prevalere di un modello umano che di fatto è stato un po' privilegiato rispetto agli altri. Questo modello umano era un modello un po' quello che Pico della Mirandola ha rappresentato nella sua piramide. È un modello dove c'è veramente una gerarchia, dove in basso ci sono le piante e gli animali, poi ci sono i contadini, gli schiavi, quello che si è, poi dopo c'è questa persona, questo uomo, di fatto è un maschio e ha la pelle bianca, che ha un libro in mano. Allora insomma, è questo uomo che è istruito, conosce, e ovviamente rappresenta anche una certa classe sociale. Questo modello, grazie anche insomma alla colonizzazione che dall'Europa è partita verso il resto del mondo, è un modello che è stato considerato vincente, cioè che ha prevalso su tutti gli altri. E cosa è successo subito dopo? Beh, di fatto c'è stata una grande perdita di biodiversità, e quel modello è stato un modello a cui si aspirava e sembrava un modello vincente. Per esempio, una delle spiegazioni per cui in Medio Oriente c'è stata una sorta di perdita della grandezza delle grandi civiltà come quella indiana, come quella persiana nel passato, cioè nell'epoca moderna, è stato perché insomma sono arrivati i bianchi e portavano con sé un modello moderno rispetto all'arretratezza culturale che caratterizzava quest'area geografica. E questo diciamo narrazione si può trasportare da tutte le parti del mondo. Cioè è un po' come chiedersi: ma perché hanno vinto loro? Cioè perché hanno cancellato di colpo in pochi anni, no, la nostra cultura? Pensate, non so, gli aborigeni australiani per 30.000 anni hanno abitato queste terre, poi in 40 anni sono stati decimati. Cioè è voluto pochissimo per cancellare 30.000 anni di storia. Allora la domanda che sono fatti tanti popoli è stato proprio questo: ma perché abbiamo perso? E la risposta è stata data da questo, diciamo, valore positivo alla modernità. La modernità è questa, è questo uomo bianco con il suo libro e la sua conoscenza, e anche la capacità di, che cosa, sfruttare le risorse dell'ambiente per farle fruttare, no? Quindi alla base di questa piramide piante e animali sono assoggettate a questo uomo, e poi lo sono assoggettati anche altri esseri umani. Ecco, e quindi questa è stata la narrativa prevalente. Ci sarà un modo per cambiare? Ma io credo che, come chiedevi tu Bernardo, credo che la cultura planetaria sia anche caratterizzata da un certo aumento di consapevolezza. I saperi non sono più unidirezionali ma pluridirezionali, e questo fa sì che probabilmente noi come specie, se ci rendiamo conto che quello a cui siamo giunti oggi è frutto di una costante ibridazione, una costante apprendimento che passa da una cultura all'altra, possiamo in qualche modo riscattare, no, la gerarchia da cui proveniamo, no, dalla percezione di qualche umanità di serie A e di un'umanità di serie B, e provare a ricreare anche, no, dei legami dei rapporti tra culture che siano molto più equi, molto più giusti, grazie al fatto che si riconosce che facciamo riferimento più o meno tutti a uno stesso sistema culturale.
Grazie Sara. Senti, tu ti sei occupata molto di religione e te ne occupi tuttora e dedichi spazio al tema anche in questa pubblicazione. Quello che ti volevo chiedere è: in cosa crede una cultura planetaria e che posto hanno le religioni nella cultura planetaria?
Allora, la cultura planetaria è una cultura che in un certo senso vede la religione sempre più probabilmente come un sistema che non necessariamente lega la comunità. Diciamo che la parola religione deriva dal latino, può avere due etimologie. Uno è releggere, quindi è legato al libro, quindi la capacità di leggere i testi sacri, e l'altro è relegare, cioè tenere insieme la comunità. Quindi noi abbiamo sempre questi due aspetti legati alle comunità religiose: da un lato quello di tenere insieme le persone, cioè dare a tutti un'identità religiosa che condividono, quindi per esempio pensiamo ai rituali, pensiamo alla scansione dei tempi, no, delle religioni, e poi dall'altro però abbiamo anche il sapere, no, questo libro. Ecco, forse la cultura planetaria ha fatto un avanzamento significativo. Dove l'ha fatto? Beh, l'ha fatto nell'ambito della conoscenza e soprattutto della manipolazione della vita, che di fatto era un ambito legato alla religione. È uscito dalla religione per diventare un ambito di conoscenza di Homo sapiens, cioè noi stiamo indagando qual è il segreto, per esempio, che fa sì che ci manifestiamo con questo DNA, con queste caratteristiche. Pensiamo per esempio alle scienze comportamentali, pensiamo per esempio alle neuroscienze che mappano il cervello, che capiscono quando parliamo, quando soffriamo, quando ci innamoriamo, quali aree vengono attivate e quali no, e che quindi possono anche cambiare, no, anche i legami tra sinapsi e i neurotrasmettitori. Allora questa conoscenza fa sì che da un lato questa religione, il libro e tenere la comunità insieme si sposti più verso una dimensione intima, e quindi che la religione del futuro, la religione planetaria, sia più una religione, una questione di scelta personale e una questione di diciamo scelta intima, quando invece saranno altri probabilmente i temi, speriamo, che ci tengano insieme, perché il rischio è anche quello di essere invece molto frammentati nella cultura planetaria, e che quindi non sia poi così cruciale credere per stare insieme o credere per conoscere, anzi non lo è più, ma la conoscenza e lo stare insieme invece passano su altri canali. Dopo c'è anche diciamo l'aspetto che qualcuno ha nominato, la religione dei dati, cioè che una volta era il prete che ti diceva se avevi agito bene o male, o se dovevi dire, non so, magari degli Ave Maria, o adesso forse l'algoritmo ti conosce molto meglio, non solo del prete ma anche di quanto tu possa conoscere te stesso, e quindi forse questo è un po' vero, ovviamente una provocazione per capire, ma di fatto insomma è di sicuro una religione che lascia questa centralità a livello, diciamo, sociale, che si sposta più in altri ambiti più intimi, più personali.
E legandosi a questo, ma riprendendo anche il titolo del libro, Il senso della specie, il che chiaramente è un tema enorme, no, diciamo, ma nel libro lo leghi anche a questioni molto concrete come le pratiche legate alle nascite e alle vite e alla misurazione e alla standardizzazione delle pratiche mediche. Quindi volevo chiederti: che differenza c'è tra il senso della vita e la spiegazione della vita?
Ecco, allora il senso è legato molto alla domanda che facevi prima, Bernardo, su appunto sulle religioni, cioè il senso è quello che in fondo non si può vedere, è qualcosa che ci spinge probabilmente ad agire, difficilmente spiegabile, ma è più che altro, forse assomiglia a una forza che muove le cose, che muove le aspirazioni, che muove anche la collettività. La spiegazione invece è quando proprio un po' come il latino, cioè proprio togliere qualcosa dall'essere piegato, quindi dispiegare, far vedere tutto. Cioè la modernità, come l'abbiamo chiamata, è anche un po' questa ossessione del guardare, svelare, vedere, analizzare. Siamo poi oltretutto in una cultura di immagini e quindi abbiamo proprio una sorta di assuefazione alla vista, usiamo proprio più la vista di tutti gli altri sensi rispetto a come ci siamo evoluti in passato. Allora, questa necessità di vedere e di spiegare, quindi di costante spiegazione, non necessariamente poi dà senso alla vita. Per cui uno dei grandi dilemmi, forse, della cultura planetaria in cui siamo immersi è proprio questa mancanza di senso, cioè il fatto che tutto non sia mai stato così tanto spiegato come nel presente, quindi tanti misteri sono stati svelati. Pensiamo appunto veramente al mistero di un virus che entra nel corpo, di come ci ammaliamo, per esempio adesso è facile saperlo, ma anche appunto il mistero della nascita, no? E la morte è ancora un ambito di indagine, ma di fatto anche la morte negli ultimi 100 anni è stata spiegata, cioè che cosa succede al corpo una volta che cessa di esistere. Andremo avanti, soprattutto abbiamo spostato, per esempio, grazie a queste spiegazioni, i limiti, no, della nascita e della morte. Adesso noi viviamo in media 32 anni in più rispetto all'inizio del secolo scorso. Sono tanti, perché abbiamo veramente a livello planetario aggiunto un bel pezzo di vita alla nostra specie, no? Che viveva mediamente meno di 50 anni fino a qualche secolo fa. Allora, questo fa sì che, esatto, spiegazione sempre più avanzata, però una perdita forse di senso. Tutto sta nel ridarci probabilmente e metterci d'accordo su quale sia davvero il senso della nostra specie, cioè cosa siamo venuti a fare su questo pianeta, se non è più un senso necessariamente divino, o a volte è un senso dannoso, perché siamo anche dei grandi danneggiatori. Qual è allora? Magari non è lo stare insieme, magari non è il divertirsi, allora qual è il senso del nostro passaggio? E con questo, insomma, un po' si chiude la nostra conversazione.
Meraviglioso. Allora, ringraziamo tantissimo Sara e Jasi, grazie Sara.
Grazie a te Bernardo.
E vi invitiamo a rimanere aggiornati sui prossimi episodi, seguendo i canali di Radio FBK e del Centro di Studi Religiosi di FBK. Grazie, ciao.